Lì non era aperto, no?
Se è arrivato qualcuno? Sì, secondo me però sono le 9:20.
Sì, ormai.
Siamo qua.
Bene. Abbiamo così i foglietti di domenica perché pensavo appunto di leggere con voi proprio il testo del Vangelo che è previsto per questa domenica, Vangelo secondo Luca, lo ascoltiamo. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Egli disse loro: «Sciocchi e lenti di cuore nel credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture. Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Ah, ecco, non sono riuscito a organizzarmi fino in fondo, per cui preferisco dirvi un po' subito qual è il motivo per il quale mi è sembrato molto importante ascoltare con voi questa parola in riferimento a chi voi poi la voleste o la doveste raccontare. E peraltro proprio questi, che suppongo dei figli, insomma, a cui la si racconta. Ecco, c'è una certa differenza tra noi e loro. Però, appunto, ho pensato che questa pagina del Vangelo sia molto importante per capire che strada fare insieme a questi figli, oggi, amici, domani, tante persone strane con le quali io mi incontro e vivo. Che fare? Ecco. E quindi da che cosa accorgersi? Che molti se ne vanno da Gerusalemme. E quindi c'è un problema. Vanno via. C'è una parola che incontreremo, mi pare al versetto segnato 21, dove dice: noi speravamo. Ecco. E la vita è come se fosse esposta a un problema, che c'è una speranza che poi cade. Infatti nella lingua italiana alla parola speranza si accosta con attenzione la parola illusione, sogno, perché tante cose sembrano una speranza ma sono un sogno, e quindi bisogna rassegnarsi, bisogna ritornare. Ecco, mi pare che il senso di questa parola sia quello di recuperare il problema di questa speranza che cade. Cioè il grande rischio è che non si speri più a niente e quindi ognuno rientra, decide che tanto no, ma che era un'avventura, era una fiaba, ma non c'è niente, quindi. E noi stessi forse abbiamo sperimentato questo drammatico cadere della speranza in un inganno, della speranza in un'illusione, della speranza in un sogno. E quindi potremmo mettere sotto questa ipotesi anche questa cosa che noi chiamiamo il Vangelo, che potremmo chiamare la fede, non so come lo chiamate, ecco. È una speranza, ma invece è un'illusione. Molte persone, insieme a questi due, se ne sono andate via da Gerusalemme. Il motivo per cui loro sono andate via, avete visto, no? Noi speravamo che fosse lui, invece l'hanno accoppato. Noi speravamo che fosse la vita, una vita nuova, una vita diversa, una vita bella, ma l'hanno accoppato. E quindi no, è una storia, è una storia. Eh? È una storia. La grande scommessa del Vangelo è quello di chiedersi, ma è la roba giusta che succede o è una fiaba, una leggenda, una memoria antica? E quando ci si trova davanti anche a delle persone che abbandonano la speranza, lì la faccenda è dura, perché lui continua a dire no, ma è una fregata, ho capito che non c'è niente, no, non è vero niente, non è vero che ci vogliamo bene, non è vero che c'era questa ipotesi nuova, no, non è vero, tutte storie. Ecco, la scommessa molto grande nella quale ci troviamo noi oggi è che ci trovassimo in un tempo di fatica, facciamo finta di niente, ma facciamo tutti una fatica boia, in cui le speranze cadono. E quindi bisogna accettare che le cose vanno così. E quindi l'annuncio del Vangelo vuole essere il tentativo di dire no, ma guarda che invece è buona la cosa, è vera, è buona. E quindi c'è l'immagine bellissima di questo Gesù che loro non riconoscono, che è un pellegrino come loro e che si mette per strada con loro. Ecco, pensavo questa sera di sottolineare un po' il fatto che se voi volete prendere per mano qualcuno che io non so chi sia e non conosco, per dirgli lo prendo per mano, ecco, dovreste collocarvi molto in questa vicenda, mettersi in strada. Molto spesso noi abbiamo una forma di educazione e anche di giustizia, è molto severa, perché è l'altro che deve cambiare, no? È vero, avete visto invece com'è bello questa cosa, no? Che siccome loro vanno via, anche lui va via. Cioè, come vai via te? Allora cosa succede? Ma non c'è possibilità di una comunicazione profonda se non c'è accompagnamento, no? Non dico che bisogna drogarsi con chi si droga, però io sono sempre quasi al limite anche di questo, insomma, perché passo delle serate anche lunghe, dire va bene. Però certo, capite, il grande mistero, la grande bellezza di questa testa è questo consiglio di accompagnare. Se lui gioca, bisogna che tu un po' giochi con lui, insomma. Se lui piange, è inutile che tu gli dica, è inutile che tu pianga. Un po' bisogna che tu partecipi al suo pianto, come alla sua festa, come al suo gioco, come alla sua paura. L'educazione è un cammino fatto insieme. Di per sé la parola educazione è una parola greca nell'antichità che vuol dire ti porto fuori, però per portarlo fuori bisogna andargli insieme. Se tu cominci subito col dire no, questo è sbagliato, no, questa cosa qui è, allora sei bene che fritto. Anche perché quando saranno più grandi e più esperti di guai, loro per primi diranno è tutta una fregata, andiamo via, no? Allora, intanto, un cammino di grande solidarietà. È un'immagine di Dio capovolta rispetto a quello che si dice di Dio, che sta in trono, è tutto giusto, tutto bravo, tutto buono, aspetta a vedere se arriviamo, come arriviamo, se ce lo meritiamo. Invece è un Dio, questo qua, che si mette per strada. E quando lui si accorge che due sono andati via, va con loro. Dove vuoi che vada? Eh? è un po' una cosa inaspettata. Cioè lui credeva di andarsene via per conto suo, ma tu invece vai con lui. Ed è così bravo che loro non lo riconoscono. E quindi lo credono uno di loro, capisci? Perché tu entri nei suoi pensieri, nelle sue fatiche, nel suo ragionamento, nella sua lontananza. Capite? Questo è importantissimo per la nostra fede e anche per la nostra vita. Devi cominciare così, mettendovi in viaggio anche tu. Non solo, ma in questa partenza, in questa conversazione che si fa magari al grill dell'autostrada o non so dove, te sei il più scemo, cioè quello che sa meno. Dice, ma scusa, non sai cos'è capitato? Perché è evidente ormai, no? È evidente. E lui ti affronta con la sua evidenza. Scusami, vedi? In quel noi speravamo, capite? Ecco, c'è una provocazione molto importante. Perché lui ti sfida con la caduta della sua speranza, che dice, vabbè, ma sì, sono robe da ragazzi, ma è per quello, ma però non c'è più niente, non c'è più niente, no? Questa stanza è salita continuamente, non c'è più niente, no, basta, è finita. E con una certa rivendicazione di verità, perché noi credevamo che fosse lui, poi i capi no, addirittura i nostri capi l'hanno accoppato, è buono, è finita. Probabilmente sono due contadini che si erano messi dietro a questo Gesù, dice, noi torniamo a fare i contadini, e vanno. Significativamente camminano verso il tramonto, camminano verso ovest, direbbero, non verso una luce che sorge, ma verso un sole che tramonta. Allora lui li sgrida un po', dice ma dai, ma cos'è? Non capite che cos'è successo? E per spiegargli quello che è successo, quello che è successo è la Pasqua che abbiamo appena festeggiato, lui percorre una strada lunga e gli racconta la parola di Dio. Dice al versetto 27, cominciando da Mosè, che era migliaia di anni fa, e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Ecco, qui c'è il punto più importante del problema di oggi. Perché noi preti facciamo delle prediche orribili dalle quali bisogna fuggire, e anche però anche noi certe volte, anche le mamme, così, cosa bisognerebbe fare? Lo dico al condizionale, perché so che non è semplice. Bisognerebbe raccontargli la buona notizia, bisognerebbe raccontargli il Vangelo, bisognerebbe cioè fargli vedere come è bella la vita, e con le parole e con i segni, con i gesti. Buona notizia, il Vangelo è una parola greca sempre che vuol dire notizia buona. Qual è il nostro rischio? Qual è il rischio terribile dei preti, di noi preti? È che invece di dare delle buone notizie diamo delle regole, che uno si spara, dice le regole te le tiri tu, no? l'unica cosa che può suscitare un desiderio di avere delle regole è le buone notizie, no? Dice, facciamo un viaggio in Africa quest'estate. Caspari, ma cosa costa? Come si vuole? Che documenti ci vogliono? Per cui se tu gli hai dato una notizia che la attira, lui dopo ti chiede cosa devo fare, cosa si può fare. Ma dare delle regole senza buona notizia, questo non funziona. E la vita di oggi rischia di essere terribilmente una vita di regole. Bisogna alzarsi, bisogna lavarsi i denti, bisogna uscire puntuali, bisogna arrivare a scuola, bisogna, io devo andare al lavoro, però oggi c'è anche il medico, poi c'è l'inglese, una rottura di palle spaventosa. Tutte regole, dove alla fine il rischio è che uno si chieda, ma perché bisogna stare a tutte queste regole? Cioè c'è una grandissima mancanza di buona notizia e invece un grande... Quindi qui c'è sempre il mio sospetto diabolico sui telefonini, perché uno a un certo punto non ne può più e si ritira nel suo telefonino. Lo userà come crede, per passare il tempo, per le sue volontà, e non so quel cavolo che vuole, ma chiude. Il telefonino è un grande modo ufficialmente per andare fino alla fine del mondo, ma in realtà per chiudere la porta, dire basta, è vero, e sognare e andare, che non è invece quella grinta che mi ha appena rotto le scatole, no? Quindi all'interno dello spazio cristiano, siccome la parola Vangelo vuol dire appunto notizia buona, si tratterebbe di raccontare notizie buone. E non solo raccontare, ma fare notizie buone, perché quella torta lì come la fa la nonna, ragazzi? Non la fa nessuno. È una buonissima notizia, no? Noi abbiamo adesso qui su un bambino di 4 anni che lui passa tutto il giorno incollato al bagaglio lì, perché essendo figlio di un detenuto che abita con noi, anche lui detenuto tutto il giorno, e ha imparato la buona notizia, capito? Allora, quando arriva a tavola una cosa che gli piace, lui dice: vi devo dare una buona notizia, questa parte è buonissima, è simpaticissima. Perché è solo la buona notizia, no? Che fa fare delle fatiche, volentieri. E uno per correre dietro alla buona notizia, per custodirla, per gustarla, ne combina di tutti i colori. È vero. Se uno è innamorato, ne fa di cotte e di crude. E quindi tanto quanto si dà buona notizia, tanto quanto si favorisce un innamoramento che spinge poi ad affrontare anche i limiti, le difficoltà, i passaggi difficili, ma se non parti dalla buona notizia. Quindi abbiamo già trovato due elementi. Il primo è che lui si è messo in strada con loro, come uno di loro non riconosciuto come niente di speciale. E la seconda cosa è che cerca di dargli delle buone notizie. Gli racconta il Vangelo. Sai, uno una volta ha detto a suo padre: ma dammi la mia parte che io me ne vado, sono stufo di fare il contadino qui. E suo padre ha fatto quel che lui gli chiedeva, gli ha dato la sua parte, lui se n'è andato. poi con quei quattro quattrini che poi è andato via, ha sperperato tutto e si è rovinato, è arrivato alla fame e quindi dice adesso provo a tornare a casa perché a casa mangiano anche i servi, darà da mangiare anche un figlio, spero. E torna. E però cosa succede? Che quando lui ritorna, e ci ritorna solo per fame, in realtà suo papà è talmente contento che non lo prende tra i servi, lo prende tra i figli, anzi gli fa una festa speciale perché gli va bene. Allora il Vangelo che cos'è? È questa vicenda bella della vita. È questa parola buona che consola. È questa possibilità di avere tutti un posto, anche se siamo giù di posto. Dare sempre buone notizie, capite? Quando ci si siede a tavola, non dare delle regole e non dare delle cattive notizie. Ma sapete cosa mi è successo oggi? In questi giorni non so come sia arrivato, perché io non me ne intendo di questa macchina infernale del computer sul quale devo lavorare, ma però c'era una scena dove si vede un bambino che deve andare a scuola e quindi si prepara, piccolissima, però molto autonomo, e mette nel suo zainetto tutte le cose e anche la merenda. Poi parte. Poi dopo un po' che va, si ferma su una panchina e tira fuori un po' della sua merenda. Ma lì vicino a lui c'è una povera donna, anche un po' anziana, probabilmente è musulmana, è anche un po' scura, insomma, non... E lei guarda questo panino. Lui si accorge che lei guarda questo panino e glielo dà. Lei lo guarda stupito, poi contentissimo lo mangia. E lui vedendola così, dopo un po' tira fuori un'altra merenda e gliela dà. Poi la saluta da lontano, lei lo saluta, e poi si vede lei che va a parlare con una sua amica come lei, fatta come lei. Il bambino va a casa e dice a sua mamma: ma lo sai, ma oggi ho incontrato Dio, ma non sapevo che avesse fame, ma è stato così bello. La vecchia va dalla sua amica e dice: oggi ho incontrato Dio, ma non sapevo che era così piccolo. Questo per dire che la buona notizia, certo, è il libro del Vangelo, ma è come il libro del Vangelo si infila nella storia, no? E quindi mi è successo questo, ho visto questo, ho pensato questo, no? Ti ho portato questo fiore, no? Ecco, è il gusto della bellezza del Vangelo nella nostra vita. È semplice, un bambino che va a scuola e incontra una vecchia musulmana, ecco. E però diventa Vangelo, capisci? Cioè diventa annuncio di Dio. È vero. E tutte e due dicono: ho incontrato Dio. Non è vero, hai incontrato una vecchia, hai incontrato un bambino. Dentro a quella buona notizia lì, però. Non è una roba che devi pensare al 19° piano, che non sai neanche che faccia abbia. Devi pensarlo dentro la tua storia. Per cui questi due qui, che erano andati via da Gerusalemme e volevano tornare in campagna, siccome però è sera, e scopri che hanno paura perché viene sera, dicono: è successo qualche cosa. È come se fossero diventati più piccoli, più esposti, più fragili. Per cui mentre prima erano loro superiori, insomma, sei l'unico scemo a Gerusalemme che non sa queste cose, no? Gliel'hanno raccontato, adesso che lui fa come se dovesse andare avanti, Loro dicono, no, fermati, fermati. Perché viene buio, vabbè, che si entra in buio e... E invece no, siccome fa buio, devi rimanere. È successo qualche cosa in quella strada. No. Anche il nostro figlio, quando ci vede, non ci molla. Non ci molla. Quando Massimino qui mi vuol dare un segno d'affetto, mi prende la mano e me la stringe. Lui non lo fa con mai, ha paura del contatto. E però, siccome ci vogliamo bene, lui mi prende la mano, non mi dice niente perché non ha mai detto neanche una parola, però mi guarda e mi prende la mano. Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Oh, è notte? E dice, allora lui si fermò per rimanere con noi. Bellissimo, insomma, no? Questo versetto, io ci sto. Poi sono lì all'osteria, mangiano e quando lui spezza il pane, loro si ricordano cos'era successo a Gerusalemme quella sera prima che lo prendessero per fargli la pelle. E allora lo riconoscono. È interessante che poi lui scompaia, secondo il testo del Vangelo, lui scompare dalla loro vista. Perché? Perché quello che conta è quello che cambia dentro di loro, è quello che rimane dentro di loro. È quello che fa nuovo il loro cammino, no? Andavano a casa, no, torniamo a Gerusalemme. E perché? Perché vogliamo chiedere cosa è successo, guarda, ma scherzi, è successa una roba grossa. E il testo finisce dicendo che quindi loro ritornano con questa bella notizia, gli altri ne hanno avuto una buona e gliela raccontano, dice, ma anche noi, anche noi. Perché la bellezza della famiglia è quella di potersi scambiare notizie buone. Cosa ti è capitato? E quindi io ti racconto cosa è capitato a me, ma perché tu mi hai raccontato. Allora, questo testo che cosa dice? Certo, dice sostanzialmente il fatto che gli dobbiamo raccontare qualche cosa. Allora, gli dobbiamo raccontare buone notizie e non regole. E per quello che riguarda questo testo e noi in questo momento in questa tavola, è la buona notizia di questo Gesù che è venuto non a condannare, ma a mettersi per strada con i nostri guai. Probabilmente si sono presi dei giudizi e delle sgridate quando a Gerusalemme hanno detto agli altri, noi ce ne andiamo, buona, finita, ti saluto mamma, e lui si è messo in quella strada lì. E quindi nella situazione in cui erano, gli ha raccontato, ha fatto un discorso lungo, i chilometri sono molti, era un lungo pomeriggio per lui, per tutto il tempo, ed è bello perché poi, quando alla fine tutto succede, ma infatti ti ricordi che per strada, quando lui ci diceva queste cose, noi capivamo che c'era qualche cosa, che non era un parlare qualsiasi, ma era qualche cosa che noi poi ritrovavamo dentro di noi. Perché il Vangelo che cos'è? È dare una buona notizia che poi tu scopri dentro di te come buona notizia. Magari perché sei lontanissimo, ma però intanto avverti che però è una buona notizia, ma non l'ho mai sentita, questa roba qua. No, c'è. È la scoperta, di una buona notizia per te. Per te. Perché i nostri figli ovviamente ci vogliono bene in modi anche ingiusti, anche possessivi. Perché noi siamo stati, essendo gente da niente, la fonte del mistero dell'amore. No? Questo è certo. Lui l'amore da chi l'ha conosciuto. E quindi l'amore di Dio da chi è che lo conosce. No? Può esserci anche una brava maestra di seconda, però ci passa qualche momento, insomma. E invece tu gli dai la buona notizia. E quindi lui non può fare a meno di te. E mentre tu cammini con lui, lui sempre di più si innamora di te, si lega a te, ha bisogno di te. Ed mentre prima sembrava tutto sicuro nel far strada, adesso si sente uno che da solo non me la sento assolutamente. Perché la fede non è un sistema di verità per cui adesso lo so e mi arrangio, ma è un bisogno crescente di essere fermato. La fede di per sé non è un'esperienza di forza, ma è un'esperienza di debolezza amata, soccorsa. Per cui uno scopre insieme e la sua fragilità e la protezione d'amore che avvolge la sua fragilità. Pensavo domenica di parlare soprattutto di queste cose a messa, anche perché ogni tanto no? Sento dice, ma bisogna andare a messa, non è dire sempre di dire, e a perché andiamo a messa? Che cavolo? No. Va bene, un po' di roba, un po' di gesti, un po' di. Non si può partire col dire andiamo a messa. Sotto bisogna che ci sia tutta questa cosa. Alla fine di un pomeriggio tutto di chiacchiere, all'osteria scoprono la messa e lo riconosco. Però la messa non è che poi non la scopriranno qui, la scopriranno nell'esilio della lontananza dove tu li hai accompagnati o lo hai accompagnato. E lì. Allora dice va bene, ritorniamo allora a Gerusalemme, benissimo. Anche la messa della doccia avrà qualche cosa di vero, ma non puoi partire da qua. Bisogna partire da questo viaggio della buona notizia. Quindi secondo me, se voi siete mamme di bambini, eccetera, così, questa è l'occasione assoluta. Ci sono i catechisti molto bravi, bravissimi, che sono come delle mamme dei papà, quindi va benissimo, però. Dopo tante ore ce l'hai tu. Perché la comunicazione del Vangelo è un atto umano e fondamentalmente materno. Perché è generare, no? È dare la vita. Quindi non c'è una figura più importante quella. Maternità in questo senso. San Paolo, nella raffinatezza che la lingua greca aveva al suo tempo, lui qualche volta dice io vi ho generato come figli, nel senso che vi ho annunciato il Vangelo, però ci sono tutti dei passi in cui lui dice io vi ho generato come figli, dove usa il termine del parto, quindi come se lui li avesse partoriti. Vedete, questi figli bisogna partorirli, mi sembra che voi siete più esperti di me, e quindi è quello lì il segreto, è generare alla vita. Ma voi in concreto avete dei figli che devono fare la comunione? E loro sono collegati a noi in qualche modo? Ma però se avete una vostra strada va benissimo, mica dovete essere collegati. Io sono solo preoccupato che nessuno perda il tram, perché noi domani questi piccolini proviamo a confessarli.
Io ne parlavo prima, dato che erano le cose che infatti chiedevo.
Perché voi non siete parrocchiati.
No, noi saremmo di San Savino, però mio figlio fa il scout qui. Quello che non ci eravamo sbagliati con la tecnologia, non ero nella mail, quindi dicevamo prima.
No, ma non è che sia solo domani, sì.
Infatti
si fa quando si fa, no? Non c'è nessun problema.
Che non c'è problema prima della comunione di fare.
Perché anche lì la confessione è una cosa delicata, cosa gli fai confessare? No, però portiamo su dei fogli e delle biro. Andiamo in montagna e poi sì, io per cavarmela gli faccio fare così, che gli dico, adesso scriviamo una lettera al Signore. La lettera è in due parti. La prima parte è ringraziarlo per la bellezza della mia vita e gli devi dire tutti i regali che tu hai avuto nella tua vita bellissima e le cose belle in cui sei. Nella seconda parte del libro dice, porca vacca, mi dispiace però perché qui ho trovato male il mio regalo. Là mi sono dimenticato che era un bel regalo. Qui, mentre lei mi faceva del bene, io ho risposto male. Ecco. Quindi cerchiamo di scrivere una lettera al buon Gesù e questa è la confessione. Io non sono in grado di fare altro. E dopo appunto io li vedo uno per uno. Gli chiedo se vuol leggermi lui la sua lettera o se la leggo io, e poi benissimo. Allora adesso chiediamo scusa al Signore per aver un po' rovinato qualcosa di questi suoi super regali, che quindi lui vuole solo restituirceli, e quindi non è vero che sono persi, non è vero che lì è proprio finito, no, niente, ti chiedo scusa, sai come sono fatto. Quindi facciamo la prima confessione.
Domani il figlio va con gli scout fuori.
Sì, troviamo un'occasione, anche perché anche di noi verranno quattro gatti, dopo restano anche gli altri, quindi. Magari vi tenete un po' in contatto per capire come fare e voi vi trovate un confessore. No, pure dite anche voi. Benissimo. Sì. Va bene. Perché penso che tu ti permetti per i sacramenti, no? Mi da dire, faccio la prima comunione però a Catanzaro dove noi siamo nati, però il parroco di Catanzaro vuole che lei mi faccia una lettera dove, e io non l'ho mai visto questo signore, quindi un po' sorridendo con un po' di imbarazzo dico, sono contentissimo che questo bambino tutti brava gente e vabbè. Insomma, io non lo chiedo, però normalmente lo chiedono, e penso che forse bisognerebbe chiederlo, però insomma.
Io ho chiesto a San Savino e il parroco mi ha detto se c'è bisogno di qualcosa di scritto.
Sì, appunto.
Poi mi ha detto che non c'era bisogno.
No. La cosa comincia un po' magari con la cresima, perché quando fa la cresima bisogna avere... Però il documento scritto che ha fatto il battesimo, ecco. Queste cose invece ti assicuro che sono ben contenta che Fiorella Marini faccia la madrina di battesimo, è cristiana fervente. La vita è un po' finzione, inevitabilmente. Va bene. Dunque, allora, ci vediamo. Quindi proviamo ad andare verso il fine maggio, così. Va bene, fine maggio, per me il 29 di maggio con lunedì va bene, a voi va bene?